Siamo già dal vivo, incredibile. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento, un po' a sorpresa per quanto riguarda consigli di classe live su YouTube. Avevamo concordato con un certo anticipo con il mio ospite la sua ospitata di quest'oggi e poi alla fine ho deciso di mantenere così il segreto fino alla fine e fare una sorpresona a tutti voi che seguite il canale. Ho il piacere di avere con me un docente, formatore. Mi prendo la sua bio qua sullo schermo. Un insegnante di lettere, esperto di tecnologie dell'apprendimento. Lui aiuta le organizzazioni scolastiche, aziendali, istituzionali a migliorare relazioni e processi, a formare il proprio personale per creare una vera comunità di apprendimento. È veramente un grande piacere avere di nuovo, ma questa volta in versione video, l'amico Luca Piergiovanni. Ciao Luca!
Ciao Ale, grazie, grazie di questo invito, che sono felicissimo. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta adesso. Sembra
Allora,
essere tornati ai vecchi tempi. DJ
Luca ha un passato
Television.
da entertainer, lo diciamo.
sì, mi sono sempre divertito con la musica, all'epoca con i vinili, poi sai, sono stati vari passaggi, CD, adesso chiavette MP3. E insomma, sì, come speaker in radio, soprattutto come DJ nei locali, è un qualcosa che mi è rimasto dentro, poi ora ne parliamo.
Ok, io intanto sto controllando la nostra diretta. Aspetto ovviamente,
Certo.
come al solito, i vostri commenti, voi che ci state guardando, e se avete domande da fare a Luca o a me, più che volentieri vi risponderemo. Ho chiamato Luca anche perché, riallacciandomi a quello che dicevamo adesso, Luca è uno dei maggiori esperti italiani per quanto riguarda il podcast nella didattica. Non so se hai notato, Luca, che in questo periodo, vista anche la, diciamo, prigionia, tra virgolette, la permanenza
Sì.
casalinga forzata, i podcast stanno andando veramente fortissimo.
Sì, è vero. No, sono contento di questa cosa perché, guarda, oltre 10 anni fa iniziai a scoprire questo strumento e mi appassionai subito perché univa la mia, come dire, le mie esperienze, i progressi, ma soprattutto anche la mia passione, no? Come dicevamo prima, per la radio, per la dimensione dell'ascolto e alla passione proprio per la tecnologia. E però era pressoché sconosciuto, ma anche fino a qualche anno fa, insomma, era tutto nuovo quando parlavamo di podcasting. E adesso sono contento che stia prendendo piede perché ci sono un'infinità di trasmissioni in podcast delle radio nazionali, ma anche minori, ma anche podcast amatoriali o anche di professionisti. Ce ne sono tantissimi da scoprire, c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi, insomma, un podcast nel nostro smartphone non può mancare.
Io mi sono buttato un po' per gioco e per sperimentare. Ormai chi mi segue lo sa che a me piace le cose provarle subito e sperimentarle con consigli di classe, la serie podcast dove peraltro tu sei stato anche ospite, e mi sono ritrovato pochi giorni fa, chiedo alla regia, 40esimo, dove? Su Apple Podcast, così,
Sì, no, no, ma.
senza un perché, e ho visto veramente un'impennata negli ascolti dei podcast, anche quelli che avevamo registrato l'anno scorso, perché evidentemente si sta scoprendo questo nuovo mezzo. Tu però l'hai usato all'interno del contesto scolastico, come proprio strumento didattico.
Sì, assolutamente, assolutamente. Io penso che, guarda, tra tutte le app education, tra tutti gli strumenti che possiamo utilizzare oggi, che ce ne sono un'infinità, integrandoli alla didattica ordinaria. Io credo che veramente il podcasting, come del resto anche il blog, siano tra gli ambienti di apprendimento e di insegnamento a livello formativo più completi, perché se tu ci pensi, i ragazzi con un podcast cosa fanno? Ricercano informazioni nel web. Se poi abbiamo pazienza, magari li istruiamo su come si fa una vera ricerca attraverso la rete, no? Con WebQuest, motori di ricerca educational, via dicendo. Queste informazioni che hanno trovato le rielaborano e vanno a realizzare dei copioni radiofonici, dopodiché li registrano al microfono, e senza contare poi l'aspetto di editing, che è importante anche quello, formativo anche quello. E quindi l'arte della ricerca, l'arte della scrittura, dell'oralità, ci sono tutte dentro. Secondo me è veramente uno strumento grazie al quale i ragazzi possono apprendere una miriade di abilità e anche mirare a traguardi di competenze importanti, anche un domani per il lavoro, il mondo del lavoro, per quello che è il mondo di oggi, come si è configurato. Assolutamente sì.
Il podcast poi, insomma, a parte il, come dicevi tu, la ricerca delle informazioni, lo scrivere effettivamente una puntata su un determinato argomento, li aiuta anche a parlare, a esercitarsi nella lingua orale, a collaborare insieme. I tuoi ragazzi sì. come prendevano le attività del podcast?
Ma sai, penso che sia quasi normale, fisiologico, che il momento della registrazione sia quello più atteso, no? Però poi dopo, strada facendo, pian piano riescono a capire che sì, bisogna arrivarci, cioè a quel momento lì bisogna, è bellissimo, però bisogna arrivarci preparati. E allora era molto interessante anche il passaggio, ad esempio, sullo spiegare loro come si fa il montaggio audio, come si può realizzare tecnicamente una puntata, no? Abbellendola, arricchendola anche di musica, e poi anche le tecniche di lettura ad alta voce, che, di cui parlavi tu. Io per l'occasione, guarda, in un progetto che ho realizzato con l'ufficio scolastico di Como, quando lavoravo lì appunto come referente per le tecnologie, avevo coinvolto, ma non esagero, erano quasi 50 scuole, era un sogno davvero, e eravamo riusciti a rifornire ogni scuola di tutta l'attrezzatura necessaria per realizzare, come dire, un angolo radiofonico, quindi microfoni, cuffie, mixer. E tante di loro adesso, io non lavoro più all'ufficio scolastico, e so che continuano in questa attività qua. E lì, in quell'occasione lì, avevo ingaggiato un'attrice, belloccia chiaramente, sto scherzando, no, brava, molto competente, no, saluta Elena Gaffuri, magari ci segue adesso in questo momento, no, veramente in gamba, e lei preparava i ragazzi su tutte quelle che sono le tecniche di lettura ad alta voce. Io ti assicuro che a questo mini corso partecipavano anche tanti insegnanti, perché anche noi avremo veramente bisogno di capire come utilizzare al meglio la nostra voce. Dopo arrivavo io con le tecniche di registrazione al microfono, editing vario, eccetera, e tutto quello che abbiamo realizzato, pensa, l'abbiamo donato al Libro Parlato di Milano, che l'ha utilizzato per, sappiamo, no, le persone in difficoltà, non vedenti, ipovedenti, via dicendo. Quindi avevamo uno sfondo anche, come dire, di valore sociale importante questo progetto qua. Poi con i miei ragazzi in classe facciamo di tutto, parliamo di geografia, di storia, di italiano, confronti fra poesie e canzoni di cantautori, e lì che c'è da divertirsi, perché guarda, facciamo certe ligate, loro mi presentano magari dei rapper che, insomma, i testi delle canzoni, ma non per la parolaccia, non è quello il punto, no? Però pensiamo a Eminem, per dire, però si capisce che a livello anche di ritmo, di rima, a livello proprio anche di messaggi, di contenuti, c'è proprio poco. E allora li facciamo delle battaglie, dico, no, vi faccio ascoltare io i grandi rap, poi li mettiamo a confronto con le poesie dei cantautori, dei grandi poeti italiani, e lì sono nati vari podcast, insomma. Ci divertiamo.
Intanto vedo anche Angela che ci ha fatto una domanda, ma Angela rispondiamo più tardi, perché proprio sugli strumenti magari effettivamente qualche consiglio molto preciso che secondo me per chi vuole iniziare fa molto comodo. Però ecco, se uno volesse buttare giù un progetto su un podcast a scuola, io ho quello che avevo diciamo, buttato giù io, avevo messo in piedi nella mia scuola, dove adesso stiamo cominciando piano piano a pubblicare, e ho preso tantissima ispirazione, Luca, da quello che avevi
Grazie,
fatto te. Obiettivi relazionali
fateci.
emozionali, si lavora in gruppo, si
Ah, sì.
responsabilizza i ragazzi, c'è proprio la gestione
Sì.
emotiva del public speaking, come dicevi te, ci
Caspita.
sono gli obiettivi disciplinari, perché c'è questa pratica continua tra lo scritto e l'orale, tra
Sì.
il confronto tra il parlato e la grammatica, l'acquisizione di questa scrittura divulgativa o narrativa, cioè a livello didattico, come dicevi tu.
C'è
E ripeto, io
tantissimo.
questa roba qui l'ho presa da te, Luca,
Grazie, mi fa
lo dico
piacere. No,
veramente
no,
più che
ma
volentieri. Ecco,
per la
dietro
condivisione, assolutamente sì.
c'è perché uno dovrebbe fare un podcast a scuola, perché dietro ci sono degli obiettivi forti, e poi perché tutto sommato non è così difficile. Quindi, per rispondere ad Angela che ci dice: quali app, qua vediamo se riesco a mandarla, eccola qua. Quali app ci potete consigliare?
Ah, chiede a me, ok, sì.
Vai.
Allora, diciamo che oggigiorno, ma già prima, i podcast, anche questa è una cosa importante per noi insegnanti, non è da poco, è un qualcosa che si può realizzare quasi a costo zero, perché tu hai un microfono, basta anche un microfonino come questo, ecco, per dire, che va benissimo, ve lo garantisco. Ora non funziona per l'appunto stasera, non l'ho collegato, infatti vedete che... Però funziona alla grande, e poi un microfono, un paio di cuffie, un computer. Dopodiché, per registrare e soprattutto per anche editare, diciamo così, i file, si va da GarageBand, che è il programma nativo Apple, ad Audacity, ad esempio, che è un programma open source che va benissimo per qualsiasi sistema operativo. Se uno vuole un attimino divertirsi di più, magari è appassionato anche di editing audio, può sempre utilizzare un altro programma un pochino più evoluto rispetto a Audacity, che è Reaper. E insomma, anche qua la scelta è varia, però io andrei su questi tre, sinceramente. Dopodiché, dopo che uno ha registrato col microfono e ha editato la registrazione come si deve, la perfezionate, via dicendo, perché è immaginabile che lo studente, ma anche noi, nel registrare un copione ci si impapera, si può incespicare, si può sbagliare. E anche lì dopo ci sono tutte delle regole. Io ho fatto il decalogo del bravo speaker, ho confezionato, perché ai ragazzi, cioè i ragazzi vanno guidati, insomma, ecco, anche in quelle fasi. Una volta che uno ha registrato tutto quanto per pubblicare, lì ci sono varie piattaforme. Io oltre 10 anni fa utilizzavo Podomatic, perché era l'unica al momento che c'era in quel periodo lì. Dopodiché
La faccio
si è
vedere,
aggiunta
guarda, Luca.
Spreaker, che va benissimo. Sì. Grazie.
Faccio vedere la
Spreaker,
pagina.
però so che tu Ale.
Io uso
Ecco,
questo, uso Anchor, lo faccio vedere dopo. Però
infatti.
ecco, Podomatic, questo è
So che tu. Sì.
il tuo primissimo podcast.
Sì. E lì ci sono tutte le puntate di confronto fra poesie e canzoni, le puntate dedicate alla storia, alla geografia, le interviste grandi. Facevamo anche interviste, pensa, ai grandi esperti di tecnologie didattiche. E un giorno riuscimmo a beccare a New York Preschi, non so come facemmo,
Ah.
vabbè, io utilizzavo la scusa degli studenti, perché sai, se ti presenti non ti calcola nessuno, no? Invece mandavo avanti loro, siamo degli studenti di una scuola media, difficilmente ti dicono di no. E ti racconto un aneddoto velocissimo, veramente buffo. Avevo fatto un gemellaggio elettronico lì, sfruttando anche la piattaforma Twinning. E chi ci ascolta sicuramente ci vede e conoscerà, e quindi avevo fatto questa collaborazione, gemellaggio, con varie scuole d'Europa. A un certo punto mi arriva il messaggio di una scuola neozelandese, e io dico: ma sì, certo, ci mancherebbe, ok, andiamo alla grande, entriamo in contatto e lavoriamo insieme. Non avevo calcolato il fuso orario, quindi Fai conto che alle 11 di sera i miei studenti a casa mia, pronti a registrare questa puntata in diretta con loro, no? Usavamo anche in quel caso di Skype e poi registravamo tutto. E poverini neozelandesi saranno stati da loro le 8 di mattina, non lo so, ma insomma, noi
Un
tutti
po'
sporchi
sveglio.
di Coca-Cola, pizza, sì. Loro in divisa, pronti a cantarci l'inno nazionale, io una mano sulla webcam, scusate, torniamo fra un po', ci rimettiamo in sesto e ci presentiamo meglio perché così non è il caso. I genitori che chiamavano, professore, domani hanno scuola, lo so, però dobbiamo fare questa cosa ormai. È stata delle esperienze bellissime, assolutamente.
Io mi permetto, tra gli strumenti,
Vai, vai.
lo faccio vedere, io uso Anchor, praticamente Anchor, qua lo vedete nella versione dashboard, ma vediamo se riesco a farlo arrivare direttamente, Anchor FM app. Si tratta di un'applicazione per fare podcast, vediamo se ce la faccio, oppure mi ributta dentro la dashboard. Ok, niente. E si tratta veramente di un'ottima applicazione che è disponibile per iOS oppure per Android, che praticamente ha dalla sua il vantaggio di fornirvi sia lo strumento per registrare i vostri podcast, e sia ospita fisicamente i vostri podcast in maniera del tutto gratuita. E non solo fa questo, ma li distribuisce all'interno anche di altre piattaforme, come possono essere Apple Podcast, come può essere Google Podcast, Spotify stesso. Quindi si tratta di uno strumento veramente eccezionale. Io l'ho usato a lungo con le mie ragazze, che in questo momento sono in quinta. Avevamo fatto dei podcast durante un progetto PON direttamente dalla Francia, in cui loro ci raccontavano questa esperienza francese, e per loro è stato molto semplice perché hanno proprio utilizzato lo smartphone per registrare, montare i vari spezzoni e abbiamo pubblicato direttamente. Per me è uno strumento eccezionale e veloce. Poi, ovviamente, come dicevi tu, le cose migliori sarebbero quelle registrate con un buon microfono, montate con un software adatto, come ad esempio Audacity o GarageBand se uno ha iPad o Mac. Quindi, insomma,
Ma sai perché io gli faccio usare anche lo smartphone in tante occasioni e lo usiamo a scuola proprio anche come strumento didattico, però riguardo alla radio, forse sarà vecchia maniera, però gli voglio dare proprio l'idea, no? L'idea di quell'angolino radiofonico, quindi allora un microfono, come ho visto usare anche a te, anche con uno pot, ecco, bravissimo, infatti, con un pop stopper davanti, come vedo
smart bicicla.
lì. È bella, troppo bella, sì, e averlo così.
Sai, me lo chiedono tutti, ma che microfono usi? Perché è buono. È un Samsung come il tuo,
Ah, ecco, vedi, sono i migliori, per
però
podcast.
questo con 70-80 € su Amazon, la qualità audio, anche per magari fare contenuti didattici, migliora tantissimo. Vi volevo segnalare, poi magari Luca, se ci dai
Assolutamente sì.
anche un'opinione tua in merito, vi volevo segnalare, vi faccio vedere un podcast di un'insegnante, anche lei molto brava, che è ospitato su Spreaker in questo caso. Spreaker è un'altra piattaforma di cui parlava prima anche Luca, che ospita i vostri podcast, e c'è un piano gratuito che ospita, mi sembra, fino a 5 trasmissioni. Paola Lisimberti, da un po' un'insegnante di italiano straordinaria, io adoro Paola, la saluto se prima o poi guarderà questo video, ha lanciato questo podcast, La Voce di Paola, brevi racconti registrati, appunto, come vedete, a tema letteratura per la scuola a distanza, appunto, come vedete, puntate, pillole di 4-5 minuti dedicate proprio a autori italiani e romanzi grandi romanzi della letteratura italiana. Ecco, ci tenevo a farvelo vedere.
Paola è forte, Paola è forte.
Paola è
La
fortissima.
saluto anch'io. Mi hai fatto ricordare, Ale, che
Luca, chi
noi...
hai da consigliare?
Ma guarda, mi hai fatto tornare in mente adesso che tra le rubriche, che questa è da un po' che non la riprendiamo, infatti per questo non me, cioè, mi è ritornata in mente adesso, ecco. Tra le varie rubriche che avevamo c'era anche quella dedicata ai podcast italiani e anche internazionali. Quindi anche lì contattavamo il prof o la scuola e ci accordavamo su quando fare un'intervista, dopo chiaramente però aver esplorato bene il loro podcast, e così era nata questa rubrica. Io te l'ho linkata lì su Skype, non so se poi riesci a farla vedere, però vabbè, e c'è tutta una serie di podcast. Mi ricordo in particolare, per quanto riguarda quelli italiani, quello di Paolo Aghemo, chiaramente,
Ah,
che lo
beh.
conosce, insomma, sa che anche lui se ne è occupato tanto di podcast in 3 lingue con i bambini della scuola elementare, dimostrazione che queste attività si possono fare a qualsiasi età, anzi, forse proprio con i bambini che riesce a lavorare meglio perché almeno non sono già formati, radicati in certe procedure e riesci insomma a istruirli come si deve. E poi c'è tutta una serie di podcast dal mondo, ecco. Dal Brasile, dal Cile, ora aspetta, non me ne ricordo nemmeno più quanti erano,
Brasilia,
davvero.
Quebec,
Sì.
vedo New Zealand, dicevi prima,
Anche
Omaha,
Radio
Nebraska.
Tangram, anche Radio Tangram, Radio K2 per bambini con disabilità, sono belle esperienze, anche quelle lì, dei bei podcast sono, sì. Dal Nebraska, New Jersey,
Poi
sì.
linkiamo tutto
Vai, ottimo.
sulla descrizione del video. A proposito, dicevamo, Paola ha cominciato a fare podcast per questa didattica a distanza. Come sta andando la
Sì.
tua didattica a distanza,
Ma
Luca?
diciamo bene, nel senso che come scuola, io lavoro alla scuola secondaria di primo grado, insegno italiano, storia e geografia. Come scuola, sai cosa? Che non avevamo una piattaforma, è tutto lì il problema. Avere una piattaforma comune, lo sappiamo bene cosa significhi, no? E in 448 vabbè, abbiamo allestito la G Suite, poi dopo alcuni come me comunque già lavoravano con altri tipi di piattaforme, ora siamo passati a quella. Beh, io la sto interpretando così, e cioè come intanto un'occasione per permettere ai miei ragazzi, considero sono di prima e seconda media, di maturare e di responsabilizzarsi ancora di più, perché di fatto adesso sono chiamati a organizzare la loro progettazione settimanale, no? Perché non avendo, almeno noi non lo facciamo, una replica di quella che è la lezione in presenza, quindi non abbiamo sessioni di lezioni in diretta che ricalcano un po' l'orario scolastico, ecco, abbiamo fatto questa scelta di non farle, se non alcuni momenti di confronto o anche soltanto per far sentire la nostra vicinanza, o per correggere degli esercizi o spiegare meglio
Certo.
degli argomenti, ecco, però non c'è un orario della serie, dalle 8 alle 9 italiano, dalle 9 alle 10, qualche scuola ha fatto così. E magari non ricalcando in toto tutto l'orario scolastico, però. E quindi, ecco, mi sono perso.
Non avete ricalcato appunto
Allora,
l'orario della
ecco
mattina.
appunto. Però l'avere ora una piattaforma ci agevola, ci aiuta per entrare in contatto con i ragazzi. E io l'ho interpretata così questa didattica a distanza, cioè di fare in modo tutto quello che è possibile di rendere i ragazzi editori di contenuti. E quindi io do più che altro, basandomi sulle conoscenze che hanno interiorizzato nel periodo in cui appunto ci vedevamo. Sto cercando di dare loro degli esercizi di tutto e di più perché siano loro a creare lezioni, a creare quiz, via dicendo. E quindi book trailer per dire, o se no, vabbè, conosciutissimo con Learning App, ho fatto costruire ora proprio da poco a loro degli esercizi, dei quiz appunto dedicati all'italiano, dei podcast anche, assolutamente sì. Però però devono essere loro, secondo me, a mettersi all'opera. E ecco, riprendo i discorsi prima, mi ero perso, e ora sono chiamati proprio anche a responsabilizzarsi di più e a imparare anche a organizzarsi come si deve, no? Perché anche questa, secondo me, è un altro passaggio importante della
Certo.
didattica a distanza. Le attività vanno date dal lunedì al venerdì, anche il sabato mettiamoci dentro, ok, va bene, gliel'allunghiamo il tempo, gli diamo la possibilità di lavorare anche il sabato, ma non attività o compiti dati giorno per giorno, assolutamente, cioè, è devastante questa cosa qua, secondo me. E quindi nel momento però in cui tutti gli insegnanti gliele assegnano il lunedì, loro devono imparare a
A
gestirsi, a
gestirsi.
organizzarsi al meglio. Poi non è che glieli dai lunedì e non li risenti più. Chiaramente durante la settimana fai una sorta di tutoraggio. Cioè adesso l'insegnante, ora come ora, deve essere in tutto e per tutto, svolgere le azioni del tutor online, di quello che svolge corsi, master. Ecco, io mi comporto con i miei studenti come mi comporto nei tanti master e corsi di formazione che conduco online per università, agenzie formative, centri di ricerca e via dicendo. Ecco, secondo me l'insegnante deve essere questo, proprio la
Appunto.
messaggistica istantanea e i forum riesci comunque a innescare dei bei dibattiti e li segui sempre. E secondo me, ecco, in una situazione normale, come dire, l'utilizzo, l'integrazione della tecnologia aiuta a migliorare i rapporti con i ragazzi. Ora che siamo costretti, tra virgolette, a utilizzare esclusivamente quella, più che mai bisogna puntare sulla relazione, perché se no
Certo,
è
no,
un
è un approccio
problema proprio.
interessante questo del gli do il lavoro ad inizio settimana e poi li seguo con questa forma di tutoraggio durante tutto il resto dei giorni. È sinceramente qualcosa, te lo dico sinceramente, che la maggior parte delle scuole non fa, però sicuramente se avete visto che per il momento sta funzionando, perché no, magari anche altri colleghi possono trarre ispirazione da questo tipo di esperienza.
Ah, sai, poi ogni scuola, così come ogni classe, sono dei microcosmi a sé, ci mancherebbe. Però secondo me il cercare di non riportare in digitale ciò che si fa in analogico, no? Così come il pretendere di interrogare attraverso una videoconferenza, cioè, penso l'avranno visto tutti, ma poi non svelo nulla di nuovo, ma insomma, i trucchetti adottati dai ragazzi sono tantissimi, cioè si mettono le cuffie della Apple senza fili, se le coprono con i capelli, si mettono in collegamento con un compagno che gli suggerisce tutte le risposte, ecco fatta
Certo.
l'interrogazione.
Infatti
Cioè, l'approccio,
c'è Roberta che
dimmi.
ci dice: docente come facilitatore tutor, con la DAD stiamo trasformandoci e a volte anche gli alunni sono tutor per quei docenti meno nerd. Perché come dicevi tu, tante volte anche i ragazzi hanno
Ah, come no,
questo,
come no. Sì.
questi spunti interessanti. Volevo far vedere per l'appunto anche il tuo sito che è techtoteach.it, in cui ci sono tutti i tuoi corsi, c'è anche un corso su G Suite for Education e a me, visto che io ti ho visto in azione su questo tema, il tuo tema educazione civica digitale, secondo me, è uno dei tuoi cavalli di battaglia, ma se ci vuoi dare un qualche spunto, ecco, così, per capire su cosa lavori all'interno di un corso che parla appunto di educazione civica digitale.
Sì, diciamo che guarda, un tema a me caro e mi piace tanto, è difficile sinceramente da portare nelle scuole perché si riesce a portarlo fin tanto che si parla con i docenti di come implementare le competenze digitali e quindi anche tra le tante anche un uso adeguato e critico dei social network all'interno ecco, di un curriculum. E allora lì si costruiscono insieme progettazioni didattiche mirate proprio allo sviluppo di queste competenze, però nel quotidiano, ecco, non devono essere sentite come un qualcosa di più, questi percorsi più un qualcosa di extra. Cioè, proprio inserirli in un curriculum verticale. Allora, fin tanto che si parla di queste cose che vivono i docenti, quindi il DigiComp Edu, no, le 21 competenze digitali, magari per la maggior parte delle volte si parte da quella che è la competenza di base, che fa da cappella a tutte le altre, l'information literacy, per cui studia con i docenti come educare gli studenti a una ricerca nel web adeguata, con il web e queste via dicendo, come dicevamo prima, no? Abbiamo citati prima. Fin tanto che, come dire, il livello, cioè si rimane su questo livello, è ok. Nel momento in cui si dice utilizziamo i social network proprio per gli studenti, diventa un po' complicato. Però guarda, io in uno degli ultimi corsi era un corso di secondo livello, quindi dico, cacchio, di secondo livello bisogna che porti qualcosa, no? Di elevato. Ed ero con i referenti del cyberbullismo di una rete di scuole. Io dissi, a un certo punto me ne uscì dopo l'intervento del criminologo prima di me, che insomma fu devastante, e me ne uscì così dicendo che fin tanto che continuiamo a ripeterci appunto l'uso deviato, che purtroppo c'è, è come se non c'è, del web, e rimaniamo come una zona di comfort nostra che ci appaga anzi quasi ci giustifica nel dire guai usare questi mezzi, bisogna fare un passo in più. Il passo in più io l'ho fatto con i miei studenti, ad esempio utilizzavamo Twitter insieme all'associazione Twitteratura, che magari l'abbiamo utilizzata per riscrivere, anche lì avevo coinvolto una rete di scuole a Como e anche a Varese per riscrivere, non so, Le avventure di Pinocchio, Il piccolo principe, insomma le grandi opere letterarie. E poi avevo creato tempo fa un format su Snapchat, che ora è stata chiaramente eclissata, ha fatto una brutta fine con Instagram.
A suo tempo, non so se te lo ricordi.
È stata soppiantata letteralmente da Instagram, però lì era carino perché su Snapchat c'erano tutti i ragazzi sotto i 13 anni, anche lì, no, domandiamoci l'età minima, ma che questi falsano sull'età, entrano, fanno gli account e via. E era interessante perché ogni giorno io parlavo di social, mettendoli in guardia sui pericoli, ma anche cercando anche di lanciare dei messaggi positivi per far vedere loro come utilizzarli al meglio, no? Anche in campo professionale, via dicendo. E mi arrivavano una marea di messaggi, di interventi, e ti dico, era diventato quasi un lavoro ogni giorno registrare quei 5 minuti, no? Perché poi sì. Ogni 24 ore si disintegrano, come su Instagram, stessa storia. E quindi Snapchat, Twitter, poi vabbè, adesso TikTok non poteva mancare, insomma.
Ti dico la verità, non poteva mancare non ce l'ho fatta a scaricarlo, nonostante io sia uno di quelli che ha sempre provato qualsiasi social, TikTok non ce la faccio, è ancora più forte di me, sto invecchiando, Luca.
No, io che devo dire? No, TikTok è interessante perché, vabbè, chiaramente come su Snapchat e tutti gli altri, tolta la fascia di persone che purtroppo si fa prendere dalla questione social e perciò deve documentare ogni istante di vita, io mi ricordo, cioè, c'è gente che ne so, si registra mentre corre, fa sport, io dico beati loro, io se devo pure parlare mentre corro, figurati, 10 metri e stramazza terra, mentre fa shopping, di tutto e di più, insomma, ecco, quello non è vivere, no? Quello non è vivere, quello è documentare la vita per altri, senza pensare poi che agli altri magari manco gli interessa, quindi da sempre cercare di dare contenuti di qualità. Tolti quelli, tolti gli altri ammalati di like che vogliono l'approvazione in tutto e per tutto, posso dirti che ci sono dei professionisti che comunque, anche dei psicologi per dire, che fanno delle pillole di psicologia ogni giorno, ma anche se no ragazzi giovani che hanno dei bei talenti, quello che è il canto, il ballo, poi lanciano queste sfide anche per l'ambiente, per aiutare l'ambiente contro l'inquinamento. Ci sono dei lampi di luce positivi da poter riprendere come modelli da seguire. Poi vabbè, è chiaro che per forza non tutto deve essere ridotto in chiave didattica. Noi, a proposito, dicevi, sto invecchiando, noi lì su questi social a volte magari ecco, qualcuno fa anche ridere, no? Perché si capisce che è fuori luogo rispetto a tanti giovanissimi. Però a me piace sperimentare. Io adesso in particolare lo sto utilizzando, dico la verità, come strumento di social marketing per promuovere il mio libro. Che
però,
non è un,
magari, no. Luca, il tuo libro...
No, beh, non volevo essere un messaggio promozionale.
No, io lo voglio perché... vorrei anche vedere miele e poterlo anche accarezzare.
Ah, guarda, è qua, ora lo prendo e te lo faccio vedere. Ma no, è il libro che è dedicato al mio cagnolino. Nulla di che, una piccola cosa, però mi è piaciuto scriverla. A proposito di questo, ecco, e anche di cittadinanza digitale, invece questa cosa qui voglio dirtela, che è molto interessante, perché appunto si parlava prima di competenze digitali, Digicomp Edu, i vari social network usati in chiave didattica. Però forse tante questioni vanno toccate con mano, e ti dico che anch'io, benché me ne occupi da tempo, sono rimasto veramente basito nel momento in cui ho aperto la mia pagina Facebook dedicata al libro, bene, al cagnolino, e ha avuto un successo strepitoso, lo ha ancora, è seguita da più di 70.000 persone, cioè è una cosa incredibile, e rimango, cioè, sono rimasto veramente, non so che termine usare perché... poi questa cosa mi capita bene o male quasi ogni giorno, da messaggi che mi arrivano, pensate che roba, offensivi, va bene? Sì, no, ma è questo, poi vedi, parlando di cittadinanza digitale, poi bisogna però interfacciarti anche con una realtà che è devastante, e per lo più sono, pensa, persone, magari anche padri di famiglia. L'ultimo addirittura sono andato a vedere, uno dice hai frugato nel suo come dire, nel suo account, ma caspita, questo mi offende senza ragione gratuitamente, e mi dice ma tu questo cane avete rotto e giù offesa non finire, senza ragione, così senza un motivo preciso, e io basta cliccare sul nome vai subito a vedere chi è e chi non è. Questo sembrerebbe che abbia studiato pure giurisprudenza, laureato in giurisprudenza, andiamo bene. No, non sono, guarda, ti giuro, vabbè, qualcuno sono account fake, lo sappiamo, no? Però la maggior parte non lo sono, con qualcuno sono riuscito anche a venirne a capo discutendo, solo io mi ci potrei confondere con certa gente, però alla fine ho chiarito, ed è questo che succede, c'è la gente in una facilità estrema, magari vede 10 secondi di video e è così, ti scrive e ti dice di tutto e di più, insomma.
Il lavoro è ancora tanto.
No, c'è da fare tantissimo, tantissimo, sotto ogni punto di vista, guarda, veramente.
Luca, la nostra mezz'ora è volata.
Allora ti saluto con miele.
Prendi miele.
E lui è il vero VIP, mica io. Io ormai a me non mi considera più nessuno. Tutti mi dicono, ah, miele. Che poi di 72.000 passa persone da cui è seguito, il 99% sono tutte donne. È un Latin lover questo. Davvero, guarda, aspetta.
È veramente il personaggio principe della pagina. Tutti vogliono miele, perché è un cagnolino meraviglioso. Se seguite l'Instagram, eccolo! Grande miele. Bello! Se seguite l'Instagram anche di Luca, miele è protagonista, un po' come nel mio è protagonista il mio gatto, ma miele è troppo simpatico, veramente.
Grazie.
Luca, grazie mille.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, è stato bellissimo, grazie Ale, grazie veramente.
Allora, un saluto a tutti. Do l'appuntamento a tutti voi, amici di Prof Digitale, ho visto che nelle domande... sono arrivate anche domande in merito a Google for Education, a Meet. Farò molto presto un altro video di domande e risposte, all'interno del quale mi potrete fare delle domande specifiche proprio sugli strumenti Google, e prometto veramente all'interno di quel video di rispondervi, ma questo era proprio un video dedicato al nostro ospite e alla sua attività come insegnante. Quindi l'appuntamento con Prof Digitale è come sempre qua nel canale YouTube e negli altri social sparsi all'interno di internet. Vi ringrazio veramente per essere rimasti con me fino a questo momento. L'appuntamento è tra qualche giorno qua con una nuova pillola del Prof. A presto, ciao e buon primo maggio!